Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Seconda domenica di Quaresima, vi do il benvenuto, contento di celebrare con voi l'Eucaristia. E il tema di questa domenica è particolarissimo, centrato sulla trasfigurazione di Gesù, dove il Padre ci dona il Figlio, l'unico Figlio, l'amato, che viene donato a noi, e il Padre ci chiede: ascoltatelo. Ecco, entriamo in questa dimensione di accogliere il dono, di non lasciarlo cadere in vano, di ascoltare davvero la voce del Signore, e quindi ci raccogliamo nel silenzio per chiedere umilmente perdono delle nostre fragilità, ma soprattutto per proprio essere avvolti dalla sua misericordia. Le tre letture oggi sono legatissime tra di loro. C'è sempre un padre che ha un figlio. Nel Vecchio Testamento, che ora ascoltiamo nella prima lettura, Abramo finalmente ha avuto il figlio Isacco, ma secondo le tradizioni dell'epoca, per fare un gesto supremo di onore e gloria a Dio, decide di immolarlo. Ma Dio lo ferma, perché Dio non è per la morte, Dio è per la vita. Ascoltiamo con fede. Anche nella seconda lettura di San Paolo c'è un padre che dà un figlio, ed è proprio già realizzato l'episodio, per cui Paolo può esplodere di gioia dicendo: ma se Dio ha dato il figlio, quindi è a nostro favore, chi potrà mai accusarci, condannarci? Ecco l'annuncio del grande perdono che otteniamo per mezzo del sangue di Cristo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti e bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore.
Lode a te.
Sul nostro cammino quaresimale, che ha come meta la gioia della Pasqua, oggi la parola di Dio dà una luce meravigliosa di gioia, di splendore, di bellezza. E come vi ho sottolineato prima di ogni lettura, c'è un tema unico che lega fra di loro e quindi che è un regalo per il nostro cuore. La visione di un padre che ama immensamente e che prende il figlio, l'unico, l'amato. È bellissimo questo attributo che troviamo nella trasfigurazione, l'amato. Cioè, quando sentite questa parola pensate che dall'Eterno il Padre ama il Figlio ama il Padre e che questo amore è lo Spirito Santo. Quindi da questa meravigliosa famiglia, questo nodo d'amore che è la Trinità, il grande progetto che si realizza nel momento in cui il Figlio assume una natura umana, diventa uomo, nasce dalla Vergine Maria e poi dà la sua vita per amore, e quel gesto d'amore supremo di donare la vita fino all'ultima goccia del suo sangue diventa salvezza per tutti noi. Non dovremmo smettere di ringraziare il Padre, il Figlio e lo Spirito per questo dono dell'incarnazione, per questo dono della sua immolazione sulla croce, a cui è seguita ovviamente la risurrezione che ci riguarda tutti personalmente, perché come Cristo che è il capo è risorto, così noi che siamo le sue membra siamo destinati alla stessa sorte di un amore che durerà per sempre. Questa è la speranza cristiana che ci spinge e ci dà la forza di affrontare tutte le difficoltà. Nella prima lettura, pensate, Abramo ha la moglie sterile, così si pensava, non ha figli, implora da Dio e viene regalato il figlio Isacco. E quando Abramo si interroga che dono può fare a questo Dio, secondo le tradizioni, le abitudini di quei popoli di quell'epoca, ma non solo in quella regione, anche in tante altre parti del mondo, questa terribile abitudine, regaliamo a Dio la cosa più preziosa che abbiamo, e che cosa più prezioso di quel figlio unico? E allora l'episodio ha dentro una, direi, un aspetto forte della nostra vita umana, quando sentiamo davvero che abbiamo delle realtà umane a cui siamo molto affezionati e vorremmo che diventassero oggetto della lode, la gloria di Dio. Ma Dio ferma Abramo, non vuole i sacrifici umani, vuole la vita delle persone. E da questo gesto di piena fiducia di Abramo, la risposta di Dio è un'alleanza eterna con tutta l'umanità. D'ora in avanti Dio è a favore dell'uomo. Chiunque vi dice che Dio castiga, che Dio punisce, che Dio manda la pandemia, che Dio ha un atteggiamento vendicativo, non ha letto nulla né del Vecchio né del Nuovo Testamento. È un imbroglione chi vi dice queste cose, perché Dio ha fatto un patto d'alleanza e Dio non cambia parere. Ma allora a dare forza a questo arriva la seconda lettura, dove Paolo, con delle frasi secondo me inequivocabili, mette in evidenza che questo Dio che ci ha donato il Figlio e mentre con Abramo il figlio è stato risparmiato, no, quando il Padre Eterno dona il figlio, l'unigenito, questo è il figlio che decide per amore di donare la sua vita per noi. Tutta la Trinità a nostro favore, nel Nuovo Testamento. Sentite le frasi della seconda lettura, quando dice proprio: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Lui ha dato il Figlio, potrà forse a questo punto condannarci, punirci? L'annuncio è l'annuncio di un perdono radicale, gratuito. Questa è misericordia. Dio è misericordia per tutti noi. Noi siamo già dei perdonati. Noi siamo avvolti dal suo perdono. nel rispetto della nostra libertà, aspetta che noi lo accogliamo. Ecco, questo è un appello forte per la giornata di oggi. Un Dio innamorato della sua creatura fino a dare il proprio unigenito, e la creatura, voi lo vedete nella mia, nella vostra vita, nella vita del mondo che ci circonda, consideriamo questo una cosa occasionale, passeggera, forse di qualche esaltato della religione. No, qui siamo davanti al senso della vita di tutte le persone umane, perché Dio non ama i cristiani, Dio ama tutti. Dio non ama quelli che vengono in chiesa, Dio ama tutti e li vuole tutti come figli e fratelli tutti. Allora l'episodio della trasfigurazione diventa importante, significativo, bello anche, è luce, è splendore, è il momento in cui la divinità di Cristo esplode agli occhi di quei tre apostoli che sono impauriti. Vedete, Marco pone l'episodio della trasfigurazione a metà del Vangelo, proprio esattamente, anche direi matematicamente a metà. Gesù ha appena detto che, accogliendo il progetto del Padre, andrà a Gerusalemme, darà la sua vita per noi. E Pietro, il fedelissimo, l'ha rifiutata questa idea. Ha sgridato Gesù, tanto che Gesù ha dovuto prendere posizione e dire: Pietro, tu sei per me Satana, perché vuoi ragionare come ragionano gli uomini, salvare questa vita terrena, ragiona come ragiona Dio, mettiti qui dietro me, cammina dietro di me, impara qual è la strada. Ed ecco allora che prende Pietro, Andrea e Giovanni, se li porta sul monte. Salire sul monte vuol dire entrare nella coscienza, cercare lo spirito, staccarsi dalla pianura dove le voci del mondo ti disturbano, ti portano fuori strada. È un invito per noi, e porta su questi tre apostoli, e sul monte c'è questa visione meravigliosa in cui Gesù manifesta, direi, è l'invito a capire che siccome il progetto è divino non deve farsi paura neppure la morte. E gli apostoli rimangono estasiati da questo momento di luce e di bellezza, ma la cosa più importante è la voce del Padre. Il Padre a questo punto consegna, pensate, a noi creature umane consegna suo figlio. Questo è mio figlio, l'amato. Tutto l'amore della Trinità concentrato in quel gesto di un Dio che si fa uomo. Non c'è un altro episodio più significativo che dia veramente la caratteristica della vita cristiana se non questo fatto che noi accogliamo come rivelazione, come dono gigantesco, che Dio non è lontano da noi, Dio ha assunto tutta la nostra vicenda umana. Ascoltatelo. Quell'ascoltare non è semplicemente con l'orecchio, è un ascoltare del cuore, è un ascoltare delle decisioni, è un seguirlo, è un prendere sul serio il progetto di vita che lui ci propone. Ecco, allora direi che qui vengono chiare due domande che nel Vangelo di Marco troviamo costantemente. Ci domandiamo molte volte: ma chi è Gesù? E la risposta oggi è bellissima. Dio ci ha dato il figlio. Ecco, Gesù è la parola esplicita di un padre innamorato che ci parla di un amore che durerà per sempre. Gesù è luce, Gesù è splendore, Gesù è bellezza. Noi potremmo dire anche: Gesù è via, è verità, è vita. Ecco, in lui c'è la pienezza dell'esistenza umana e divina. E allora chi può essere il discepolo? Che è la seconda domanda che il Vangelo di Marco ci pone. Chi siamo noi, in poche parole? Se vogliamo essere discepoli di Cristo, ecco, come lui, come Gesù ha fatto con i suoi discepoli, noi dovremmo trovare il momento, e la Quaresima è il periodo più indicato, di staccarci dalla pianura, di salire sul monte dello Spirito, di entrare nel profondo della coscienza, di far fare silenzio a tante voci inutili e di ascoltare la sua voce. interroghiamoci, cosa mi dice Dio con gli avvenimenti che sto vivendo nella mia famiglia, nella mia professione? Ecco, il discepolo in ascolto, il discepolo che ha il coraggio di seguire il maestro anche quando non riesce a capire. E il Vangelo dice che scendevano dal monte scuotendo la testa, dicendo: ma cosa vuol dire risorgere? E certo, non potevano saperlo. Quante volte nella vita ci domandiamo perché questo episodio, Signore, non lo capisco, ma mi fido di Te come si è fidato Abramo. Mi metto anch'io nelle Tue mani perché di Te mi fido. Allora, vedete, il discepolo è colui che davvero pone la sua fiducia in Dio, che pone la sua fiducia in Cristo, nell'uomo Dio Gesù, che si è fatto vicino a ciascuno di noi e che ora vive nei nostri cuori, in questa alleanza stipulata da Abramo, confermata davvero da Cristo con il suo sangue e oggi confermata da questa celebrazione eucaristica che ora proseguiamo. Ecco, l'Eucaristia è la nostra trasfigurazione, Gesù è qui con noi, è luce, è bellezza, è cibo, è parola, ci illumina, ci nutre, ci guida e noi dobbiamo confermare che ci crediamo, dobbiamo confermare che ci fidiamo di Lui. Allora, ecco, la comunione, il momento direi di un'alleanza: io ti dono il mio corpo, il mio sangue, tu cosa mi doni? Ecco, rispondiamo a questa domanda, doniamogli davvero il cuore, la vita, le persone care. Signore, voglio essere tutto Tuo perché di Te mi fido, Tu sei la fonte della vita per tutti noi. Io penso che stamattina davvero nel fare la comunione anche noi dovremmo concludere dicendo quello che hanno detto gli Apostoli davanti a Gesù che era luce: com'è bello stare qui con Te.